When it comes to weight loss, no two people are the same. That's why Noom builds personalized plans based on your unique psychology and biology. Take Brittany. After years of unsustainable diets, Noom helped her lose 20 pounds and keep it off.
I was definitely in a yo-yo cycle for years of just losing weight, gaining weight, and it was exhausting.
And Stephanie. She's a former D1 athlete who knew she couldn't out-train her diet, and she lost 38 pounds.
My relationship to food before Noom was never consistent.
And Evan, he can't stand salads, but he still lost 50 pounds with Noom.
I never really was a salad guy. That's just not who I am. Even through the pickiness, Noom taught me that building better habits builds a healthier lifestyle. I'm not doing this to get to a number. I'm doing this to feel better.
Get your personalized plan today at Noom.com. Real Noom users compensated to provide their story. In 4 weeks, the typical Noom user can expect to lose 1 to 2 pounds per week. Individual results may vary.
Quindi, dopo aver ricostruito il colpo al gomito come un colpo di difesa, nonostante sembrasse dal dietro in avanti, è chiaro che Kravashvili non può essere uscito dalla tenda che dalla parte anteriore, dove a sbarrare l'apertura si trovava lo sconosciuto. Non si può pensare ad una uscita sulla parte posteriore, sia perché sulla tenda gialla e sul rivestimento esterno in quel punto non vi sono tracce di sangue che Kravashvili sicuramente perdeva e in misura abbondante dalle varie ferite. E qui però, vabbè, se l'apertura fosse stata aperta, no? Cioè, se l'apertura posteriore era aperta, non si capisce perché il ragazzo avrebbe dovuto strusciare lì. E anche perché si dovrebbe ammettere che l'ingresso posteriore della tenda sia stato prima aperto e quindi successivamente richiuso con cura perfetta, il che non è ovviamente possibile. Sì, certo, perché lui faceva risalire la morte alla notte tra domenica e lunedì, quindi relativamente a poco tempo dalla scoperta dei cadaveri. Però, questo sulla base di robe assolutamente confutabili, quindi se invece fossero passate, diciamo, anche solo 48 ore dalla morte al ritrovamento dei cadaveri, chi te lo dice che qualcuno non sarebbe potuto passare di lì e anche involontariamente o volontariamente alterare la scena? Per uscire dall'unico lato possibile della tenda, quindi poi alla fine però, lui dice no, la parte posteriore della tenda è impossibile che lui sia uscito da lì, ok? E diciamo anche qua che il ragazzo aveva anche delle abrasioni, dei graffi sulla parte sinistra del corpo, che lui, Mauri, giustamente riconduce probabilmente all'effetto degli arbusti, delle piante che c'erano su questa piazzola. Lui esce in qualche punto e il corpo nudo strofina contro questi arbusti, la parte sinistra del corpo, ok? Quindi avrebbe potuto essere sulla parte estrema sinistra della piazzola e cercare di scappare da lì, ad esempio. E se era da quella parte lì, era più probabile, vista la locazione dell'ingresso anteriore e dell'ingresso posteriore, che fosse uscito da quello posteriore che dava sulla piazzola, no? Vabbè, quindi poi lui però dice no, è impossibile che sia uscito dalla parte posteriore della tenda, e quindi che cos'è che diventa non solo probabile ma quasi certo? Per uscire dall'unico lato possibile della tenda, il Kravashvili è probabile che si sia proiettato in avanti, forse con notevole decisione, per paura di quanto stava accadendo, certo, no, uno ha paura e si lancia in avanti, e per il dolore causato dalle ferite, anche questo, vabbè. In tal caso è anche probabile, o quantomeno possibile, quindi se era probabile quello di prima, questo è solo forse possibile, quindi sentiamo, che lo sparatore, il quale, non dimentichiamolo, è sporto in avanti in posizione di accovacciamento o di inginocchiamento e si trova perciò in equilibrio instabile, sia stato sorpreso nel vedere che, contrariamente a quanto era accaduto in precedenza, una delle sue vittime era ancora in grado di muoversi, di camminare e forse anche di difendersi. È anche possibile che il Kravesh Veli, nell'uscire il più rapidamente possibile dalla tenda, di fronte a quello che gli stava sparando e che aveva ancora almeno due cartucce nella pistola, perché di posto ne vengono ritrovati 9, abbia materialmente urtato la persona di fuori e l'abbia sbilanciata, forse fino a farla cadere seduta a terra. Ma non mi sembra molto del nostro uomo farsi trovare in una situazione così, no, ingarbugliata, inappropriata. Se questi erano in qualche modo lì vicino alla tenda, e sembrerebbe certo, perché ci sono almeno 6 colpi che vengono sparati attraverso la tenda, 5 attraverso la zanzariera e 1 attraverso la tenda stessa, insomma, uno avrebbe potuto figurarsi un modo migliore per ammazzarli o quantomeno ferirli seriamente senza trovarsi sbilanciato per terra, immagino, no? È evidente che l'omicida, ripresosi dalla sorpresa, si è gettato subito all'inseguimento del Kravesh Veli, riuscendo a colpirlo con il coltello, già nello stretto varco esistente nel cespuglio interposto fra le due radure, e successivamente su per la radura in cui si trovano le macchie di sangue, la maggiore delle quali indica il punto di giacitura del Kravesh Veli ormai morente. Il francese viene infatti colpito a morte in questo punto, ove giace per qualche minuto. Il suo cadavere viene poi trascinato nel punto assai poco distante, ove esso sarà trovato. E qui lui trova sul cadavere del ragazzo dei segni che suggeriscono, ad esempio, lesioni contusive, fatti superficiali alle regioni laterali destra e sinistra del torace e della schiena. Una lesione occipitale, tipica per sede e forma, per una pesante caduta all'indietro e quindi, essendo infiltrata di sangue, è collocabile a un momento in cui il Kravesh Veli cadde supino, forse nel punto stesso in cui poi egli venne a morte. Le altre superficiali lesioni sono invece con ogni probabilità le conseguenze del breve strisciamento del cadavere sul terreno. Per quanto riguarda la successione cronologica dei colpi di arma bianca, è evidente, è sempre tutto evidente per Maurri qui, eh? Dunque, era stato ferito dai colpi di arma da fuoco. L'omicida, nell'inseguirlo, lo ha raggiunto di schiena. In tal caso è logico pensare che il primo colpo di arma bianca sia stato quello alla schiena. L'obliquità della ferita derivatane dall'alto in basso, dal di dietro in avanti e anche da sinistra verso destra, quello alla schiena, quindi da sinistra verso destra, non da destra verso sinistra, quindi sentiamo cosa dice Maurri, questo è il primo, no? Ed è da sinistra verso destra, nella schiena, secondo lui. Cioè no, è il primo secondo lui ed è sicuramente da sinistra verso destra nella schiena. E lui lo mette per primo. Poi però il bersaglio umano è stato raggiunto subito dopo al collo e forse anche al polso sinistro, e qui le ferite sono però da destra verso sinistra. Sembra che queste due ferite siano state inferte alla vittima quando essa era ancora in piedi da una persona che le si trovava a tergo, ravvicinatissima e spostata sulla destra, nell'ipotesi, che ci sentiremmo di confermare, di persona destrimane. Eccoci qua. Le altre due ferite agli arti superiori, quindi una al braccio sinistro e un'altra al polso, polso destro, Le altre due ferite agli arti superiori testimoniano che il Kraveshvili ha ancora un minimo di forza per cercare di parare i colpi e alza le braccia, ma è possibile che a questo punto egli non sia più in piedi. La sede e la direzione delle ferite in questi due casi potrebbero essere compatibili con la ricostruzione che vede il feritore ormai di fronte al ferito, e tuttavia la interposizione delle braccia fa sì che i colpi del coltello non raggiungano ancora il tronco. E quindi poi lui per ultimi mette quelli mortali, 4 all'emitorace sinistro e un ultimo all'ipocondrio destro. E qui lui è steso a terra in posizione supina e le ferite vanno infatti dall'avanti all'indietro e sono perpendicolari all'asse del corpo. Quindi è vero, avrebbe potuto anche essere per terra con qualcuno che lo ferisce mortalmente lì, ma non mi sembra che tutte le altre ferite fossero così gravi da prevedere addirittura la caduta a terra del ragazzo. Vabbè. E questo è, poi dice, si è visto che la ragazza ha perso immediatamente conoscenza dopo essere stata colpita. Si può dire quindi con sicurezza che non si è mossa e che l'omicida ha spazio e forse anche luce migliore che dentro la tenda per mutilare il cadavere del pube della mammella sinistra fuori dalla tenda. Quindi lui sposta il cadavere della ragazza, questo è molto importante, parzialmente fuori dalla tenda, in posizione supina. Del resto, l'estesa chiazza di sangue davanti alla tenda, a 75 cm dall'apertura di essa, ha gruppo identico a quello della ragazza. Si tratta perciò sicuramente di sangue della Morio, che non poteva provenire altro che dalla mutilazione e dalla cruentazione della regione pubica. Ciò significa che il corpo della ragazza è stato spostato dall'interno della tenda fino a farle assumere una posizione nella quale con la regione glutea toccava il terreno in corrispondenza dell'imbibizione di sangue con gruppo. Parola non comprensibile. Una volta completate le mutilazioni, l'omicida ha ricollocato il cadavere della ragazza nell'interno della tenda, presumibilmente nella stessa posizione in cui è stato ritrovato, e cioè lungo la parte opposta all'apertura, in decubito laterale sinistro, con la parte anteriore del corpo verso l'apertura anteriore della tenda.
Hello, it is Ryan, and we could all use an extra bright spot in our day, couldn't we? Just to make up for things like sitting in traffic, doing the dishes, counting your steps, you know, all the mundane stuff. That is why I'm such a big fan of Chumba Casino. Chumba Casino has all your favorite social casino-style games that you can play for free anytime, anywhere with daily bonuses. That should brighten your day a little. Actually, a lot. So sign up now at chumbacasino.com. That's chumbacasino.com. No purchase necessary. VGW Group. Void where prohibited by law. See terms and conditions. 18+.